Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Cominciamo come ogni lunedì mattina il nostro programma dalla politica australiana. Questa mattina è con noi Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University. Gabriele, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a Gabriele.
Allora Gabriele, cominciamo dalle nuove misure antiterrorismo annunciate dal primo ministro Malcolm Turnbull dopo l'attacco terroristico di giovedì sera a Barcellona, in cui, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, è stato ucciso anche un bimbo australiano di 7 anni, Julian Cadman. Il premier del Victoria, Daniel Andrews, ha accolto con entusiasmo la nuova strategia di sicurezza nazionale del governo federale, che mira in particolare a prevenire attacchi terroristici come quelli appunto di Barcellona. Ascoltiamo allora le parole di Andrews.
We have seen tragically close to home that we need to take some of these steps. We've done that, and I think because of the advice of experts and the diligent hard work of both Victoria Police but also our partners, AFP, ASIO and others, I think we're in a strong position to do everything we can to make an attack, to make those sorts of outcomes less likely. That doesn't mean though that the issue is sort of set and forget. We know and understand that we have to remain vigilant.
E queste appunto erano le parole del premier del Victoria, Daniel Andrews. Allora Gabriele, quali sono i dettagli delle misure annunciate dal governo?
Ma sì, sostanzialmente si tratta di un piano per coinvolgere in maniera più ampia la comunità, e ad essere inclusi in questa appunto in questa nuova piano sono i gestori di attività private, i quali hanno adesso a disposizione un documento di autovalutazione per definire il livello di rischio della propria attività basato su diversi parametri come posizione, attrattività, valore simbolico, capacità di ospitare persone, ovviamente un parametro molto importante, e diversi altri. Se si risulta al di sopra di una certa soglia, dunque dei 40 punti per essere precisi, si raccomanda di contattare il Dipartimento di Sicurezza del proprio Stato o del proprio territorio per, come dire, implementare delle misure suppletive di sicurezza. E di conseguenza questo si fa per limitare quelli che potrebbero essere potenziali danni in zone, insomma, simboliche o in zone che comunque riescano ad attrarre molte persone. Poi ci sono delle misure invece che vengono direttamente dal governo, come un impiego maggiore delle barriere nei punti sensibili. Le abbiamo viste in tutte le città australiane, soprattutto nelle parti più trafficate.
Blocchi di cemento, diciamo così, ad esempio qua a Federation Square, la sede di SBS, si vedono appunto, circondano la piazza ormai, ma anche in molte altre località d'Australia.
Sì, sì, esattamente, proprio di questo si tratta. Per chi viaggia in Europa non è sicuramente una novità, in Australia adesso si sono implementate da circa un paio di mesi, le stanno montando sempre più spesso. Quello che manca ancora in realtà sono poi le barriere, e sicuramente questo è il passo successivo, le barriere di cemento o di plastica pesante che però blocchino le motociclette, perché purtroppo si è visto che quello è il potenziale passo successivo una volta che per esempio i furgoni pesanti non possono più passare.
Insomma, un altro scenario che si potrebbe aprire a questo punto. E a proposito delle misure antiterrorismo presentate dal governo, Mick Fuller, il capo della polizia del New South Wales, ha sottolineato che il documento darà risposte e soluzioni adatte a diverse istituzioni e situazioni. Ascoltiamo ai microfoni di Sky News appunto Mick Fuller.
There's a risk assessment process in there. There are potentially people out there now who have an asset that is a crowded place that don't assess it in that way. So this document will give you a great deal of consistency in relation to private, local government and government departments all risk assessing these individual spaces in the same way. Now the wonderful thing about the document is it will give different people different solutions to minimise opportunities. I think in the past law enforcement and government has asked the community and the media to be an important part of prevention in terrorism, but what we're doing now is tying in local businesses, local government to all be on the same page.
Insomma, Mick Fuller, il capo della polizia del New South Wales, dimostra entusiasmo per questa nuova modalità, questo nuovo piano antiterrorismo. A tuo parere potrebbe essere davvero efficace, più efficace, o, come dire, anche una reazione politica ad una situazione, quella attuale, di tensione generata dalla minaccia del terrorismo a livello internazionale?
Ma allora, ad essere cinici bisogna sempre ricordare che la politica c'entra sempre, quindi anche come dire, la precisione temporale con cui questo piano è stato rilasciato non è da sottovalutare. Detto questo, è ovvio che un qualunque tentativo che vada a coinvolgere sempre di più la comunità in quelle che sono misure, alcune di buon senso, altre invece di sicurezza e contro il terrorismo e antiterrorismo vero e proprio, ecco, qualunque azione volta in questo senso è un'azione positiva. Però bisogna anche cercare di pensare in prospettiva. Tutte queste misure sono volte a rendere più sicuri i centri delle città o comunque le zone che sono più trafficate, più frequentate, di conseguenza generalmente i cuori delle città. Questo potrà in futuro ovviamente renderle più sicure, però potrà allo stesso tempo, sempre in futuro ovviamente, interessare zone che sono più periferiche. Quindi questo è molto importante come processo, ma bisogna sempre tenere altissima la vigilanza per quanto riguarda la prevenzione, quindi lavori di intelligence che vadano a braccetto con queste altre misure di prevenzione.
E sicuramente magari anche, sì, e questo probabilmente insomma a livello politico si farà porre ancora più attenzione a livello sociale, no? E dove si generano appunto questi disagi all'interno della società, ma chiaramente noi staremo a vedere insomma come, esatto, come verrà affrontata la questione. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando questa mattina con Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University. E adesso Gabriele passiamo ad un'altra questione, perché continua in Parlamento la saga dei nuovi doppi cittadini. Sono già 7 i politici, tra cui 3 ministri del governo, colpiti dalla sezione 44 della Costituzione, quella che ovvero vieta ai parlamentari federali di avere una doppia cittadinanza. E mentre l'alta corte sta esaminando i casi dei senatori verdi Larissa Waters, Scott Ludlam, quello del senatore di One Nation Malcolm Roberts e di altri politici, insomma, da parte sua il leader di opposizione Bill Shorten offre al primo ministro Malcolm Turnbull quello che lui ha definito un trattato di pace sullo scandalo della doppia cittadinanza. Ascoltiamo le sue parole.
Labor's prepared to offer a bit of a peace treaty to the government, because I think Australians want to see this government focusing on them, not these legal and political games. If there are controversial votes, and there are not that many, why not delay them till the High Court has made the decision? You know, we'll work with the government on all manner of issues. This could at least move the debate forward. Mr. Turnbull's got to stop being at war with Labor and instead start getting on working for the Australian people.
E queste appunto le parole del leader dell'opposizione Bill Shorten. Gabriele, allora, come procede questa complessa questione appunto della doppia cittadinanza che ogni settimana vediamo in evoluzione?
Sì, sicuramente ogni settimana in evoluzione. Insomma, questi ultimi casi, quelli di Nash e Xenophon, come in realtà anche qualcun altro, insomma, fanno riferimento a presunte cittadinanze involontarie, ovvero cittadinanze ottenute per discendenza con degli automatismi di cui il diretto interessato forse non era a conoscenza. Il forse ovviamente è una parte molto importante e lo sarà anche nella valutazione della Suprema Corte. Però quello che non può passare inosservato è il fatto che circa la metà di questi casi riguarda membri della maggioranza, come avete detto da studio tra l'altro, ed è una situazione che si complica ulteriormente proprio per via di Roberts, che è un crossbencher e che quindi di tanto in tanto può, come sappiamo, offrire un appoggio molto necessario al governo, ma anche per via di Cutter, un altro deputato che è uscito dalla maggioranza proprio a causa di questo scandalo. Quindi abbiamo un governo che aveva tanti altri problemi, sicuramente questo era l'ultimo dei suoi desideri, e abbiamo un'opposizione laburista che tenta di seppellire l'ascia di guerra, probabilmente perché sente di aver sfruttato al massimo il vantaggio politico che poteva trarre da questa situazione, una mossa oggettivamente molto, molto intelligente dal punto di vista politico, perché ovviamente mostrandosi disponibile con il governo si dimostra una maturità degna, in teoria questo è ovviamente l'obiettivo, degna di poi poter far governare il partito. Quindi a questo punto non resta che rimanere in attesa, vedere probabilmente a ottobre la commissione che valuterà caso per caso e da lì ripartire con un altro giudizio.
Restiamo sempre all'interno delle mura del Parlamento, perché lo scorso giovedì abbiamo visto la leader di One Nation sedersi al suo posto, vestita però in modo insolito, ovvero indossando un burqa. E lo avrebbe fatto, a quanto ha detto lei, per questioni legate alla sicurezza nazionale, insomma, per gettare uno sguardo a quello che per lei continua ad essere un problema da affrontare. Un'azione, secondo lei, condivisa anche da molti australiani. Ascoltiamo le sue parole.
I think my actions have actually gained a lot of support from Australians who feel the same way that I do. I don't believe there is a place in Australia for the full face covering, the burqa. I think it's un-Australian, and I think if these people want to carry their views and wear the burqa, I think there are many other countries around the world that they can go to.
Le parole della leader di One Nation, Pauline Hanson. Per quanto suo, il primo ministro Malcolm Turnbull ha sottolineato come sia fondamentale per un multiculturalismo di successo in Australia il rispetto reciproco. Ascoltiamo le sue parole.
It was a stunt. I want to say that George Brandis spoke with eloquence and with wisdom in the Senate last night as leader of the government. I also want to reinforce what Duncan just said, and I have said on many occasions, that our best allies, our indispensable allies, in the battle against Islamist extremism, against Islamist terrorism, is the Muslim community.
Queste le parole di Malcolm Turnbull, che sottolinea come i nostri migliori alleati, dice, nella battaglia contro l'estremismo islamico, sono appunto coloro che fanno parte della comunità musulmana. Allora, riepiloghiamo un po' come è stato preso questo gesto un po' eclatante, plateale, di Pauline Hanson. Accennava poco fa Turnbull nelle sue parole anche alla risposta di George Brandis.
Ma sì, insomma, l'ingresso in Senato con il burqa ha avuto l'effetto desiderato, no? Sicuramente ha suscitato repulsione, rabbia, sdegno, curiosità da parte di alcuni. Insomma, si è tenuta alta l'attenzione su un partito che ora, in questo momento, è il principale megafono del populismo xenofobo in Australia. E la strategia di questo partito è semplice, ma è anche altrettanto efficace. Insomma, si punta il dito su fatti che con un certo grado di sicurezza danno fastidio a diversi cittadini. E poi questi si gonfiano, no? Al di fuori della loro reale entità, della loro reale portata, e però contestualmente non si propongono quelle che sono soluzioni praticabili. È un meccanismo oggettivamente semplice ma molto efficace, che funziona spesso. Questa volta però va detto che Hanson ha ricevuto un'attenzione in tutto il mondo. Abbiamo visto veramente da tutte le latitudini, e ha dato un'immagine talvolta non proprio lusinghiera dell'Australia in Medio Oriente, in Europa, negli Stati Uniti. E tutto questo poi accade in una congiuntura, come abbiamo visto, nella congiuntura di un governo che è debole, che di conseguenza non può permettersi di così sgridare troppo One Nation o di fare troppo la voce grossa, perché come sappiamo in alcune delle misure del governo l'appoggio di One Nation Party di Pauline Hanson è necessario. Quindi anche qui l'avere un governo numericamente debole dal punto di vista proprio della Costituzione, anche qui giustamente crea dei potenziali problemi. Quindi nessuna novità sotto il sole per quanto riguarda il comportamento di Pauline Hanson, purtroppo un'ulteriore conferma di un governo che non può fare quello che probabilmente vorrebbe invece.
Noi, Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University, mi stavo confondendo con gli altri ricercatori che ci accompagnano nella politica australiana e quella italiana. Ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina, per averci guidato un po' a capire quello che è successo, e appunto ti ringraziamo per aver collaborato in questo periodo con noi, visto che oggi è l'ultima mattina che sarai con noi.
Non per sempre,
no,
però dai, Gabriele.
No.
Non per sempre.
Ti prendi una pausa?
Mi prendo una pausa, sì, è stato assolutamente un mio piacere, spero di aver dato qualche suggerimento utile a chi ci ascolta, e sì, insomma, speriamo di risentirci presto tutti quanti qui su SBS.
sbs.com.au/italian